minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di prevenzione del suicidio. Prima di entrare in tema, ascoltiamo, come sempre, alcune piccole buone notizie. Nel corso dell'estate il Benin ha abolito la pena di morte, cancellandola definitivamente dal proprio ordinamento giudiziario. È il 106esimo paese abolizionista del mondo. Il nuovo piano energetico danese è molto semplice. Entro il 2050 il 100% del fabbisogno energetico della Danimarca dovrà essere soddisfatto con le fonti rinnovabili, soprattutto l'eolico, che già da oggi copre il 20% della produzione energetica nazionale, arriverà al 43% nei prossimi 9 anni. Un altro 20% sarà prodotto dalle biomasse. Domani 9 settembre sarà la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e presso l'aula Carlo Urbani dell'ospedale Sant'Andrea di Roma avrà luogo un congresso internazionale di psichiatria che prende il via già da questo pomeriggio. Il tema principale del congresso è la prevenzione del suicidio nelle società multiculturali. Secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 milione di persone ogni anno muoiono per suicidio e in Italia circa 4 Ne parliamo con il professor Maurizio Pompili, responsabile del servizio prevenzione del suicidio dell'ospedale Sant'Andrea e referente italiano per la IASP, l'Associazione Internazionale per la Prevenzione del Suicidio. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Professore, chi è il suicida?
Il suicida è una persona che soffre con livelli di sofferenza così estrema che noi non riusciamo spesso ad immaginare. Questa sofferenza ha diverse origini, ma la cosa che deve essere sottolineata è che il suicida vuole vivere, non vuole morire, vuole solo che qualcuno riduca questa sofferenza così estrema.
Può essere quindi una persona disturbata mentalmente, ma anche una persona sana che a un certo punto della vita non riesce più ad andare avanti?
A me piace sottolineare il fatto che il disturbo psichiatrico non è una condizione necessaria per avere rischio di suicidio, è un fattore contribuente, e lo dico da psichiatra. Per pensare al suicidio non è necessario essere un paziente che va appunto dallo psichiatra, ma una persona comune che si trova a vivere quel livello di sofferenza per problemi di vita, problemi del passato che si ripropongono nella vita presente. Sconfitte, vergogne, ansie di qualsiasi genere portano a una sofferenza estrema che può riguardare chiunque di noi.
Quindi anche la perdita del lavoro oppure la separazione, la fine di un amore?
Le perdite in generale sono un fattore di rischio di primo ordine, quelle lavorative oppure la perdita di una persona cara di fatto possono minare la stabilità dell'individuo, possono ridurre quelle certezze che prima aveva e di fatto proprio in questi momenti il soggetto ha bisogno di sostegno e deve poter contare su un sostegno da parte delle persone care, delle istituzioni, della società.
Quindi chi soffre di crisi depressive ha più probabilità?
La depressione di fatto è un fattore di rischio per il suicidio, ma non necessariamente determina rischio di suicidio, dato che fortunatamente la maggior parte dei depressi non si suicida, la dice lunga proprio sul sottolineare che per parlare di rischio di suicidio dobbiamo riferirci a una miseria umana dell'individuo piuttosto che a una depressione clinicamente rilevabile. La miseria umana fatta, come dicevo prima, di ansie, sconfitte, vergogna, quel dolore mentale insopportabile che è il fondamento della suicidologia, cioè della scienza che studia suicidio per prevenirlo. Questi individui si trovano a vivere quello che noi possiamo definire uno stato perturbato, dove si sentono agitati, vogliono fare dei cambiamenti, vogliono fare delle modifiche alla loro sofferenza, ma non vi riescono. Ecco che si irritano, si deprimono, piangono, cercano aiuto ma non lo trovano. In tutto questo l'individuo inizia a pensare, a fare un dialogo con se stesso: forse potrei risolvere questa sofferenza in questo modo, quest'altro, oppure c'è il suicidio, ma lo scarta le prime volte, finché poi ripetuto più volte nella sua mente, il suicidio si configura come la migliore soluzione per porre fine a quella sofferenza. Ecco, noi dobbiamo poter aiutare l'individuo quando inizia a pensare, a dialogare con se stesso. Se gli diciamo: guarda, ti possiamo aiutare a ridurre questa sofferenza, quell'individuo sceglierà di vivere e abbandonerà l'idea di suicidarsi.
Ma questo implica che la persona che si vuole suicidare si rivolga ad un amico o alla famiglia o ad uno specialista?
Il motto che la prevenzione del suicidio riguarda tutti significa che tutti dovrebbero essere sensibilizzati su come aiutare l'individuo in crisi, sia la gente comune ma anche gli specialisti della salute mentale, i medici di base e gli operatori della salute in generale. Non sempre si può contare su una preparazione efficace per la prevenzione del suicidio, motivo per il quale programmi di formazione dovrebbero essere sempre più rivolti appunto alle istituzioni che erogano servizi per la salute, affinché vi siano degli operatori pronti a sostenere gli individui in crisi, ma anche i familiari dovrebbero porre attenzione a messaggi a che serve vivere: la vita non vale più la pena di essere vissuta, sarei meglio che fossi morto, sto pensando al suicidio. Ecco, mai sottovalutare le comunicazioni che l'individuo fa, sono dei segnali molto precisi, come i cambiamenti delle abitudini del sonno, dell'appetito. L'individuo inizia a non dormire, è in ansia, l'ansia è un fattore di rischio importante, perché quell'individuo non può più contare su delle solide motivazioni per vivere, e la disperazione come mancanza di aspettative future è l'altro elemento saliente che contraddistingue il rischio di suicidio. L'individuo dice: non vedo più futuro, vedo tutto buio. L'altra cosa che questi individui dicono: vorrei addormentarmi e non svegliarmi più. È un modo per dire: mi voglio suicidare. In realtà quello che loro desiderano non è la fine biologica, è la cessazione del pensare. Non vogliono pensare, sono le idee che sono lesive, che fanno male. Se l'individuo ad esempio dorme, non pensa e non vuole suicidarsi.
Quindi il suicidio come fine della sofferenza e come una ricerca di liberazione?
Sì, esatto. Questi individui vogliono liberarsi da una sofferenza estrema per la quale non sono riusciti a trovare altra soluzione. Spesso pensano che suicidarsi magicamente li porti ad una realtà di vita molto più serena, come se il suicidio non fosse la morte, ma fosse un atto di passaggio. Poi per ogni suicidio ci possono essere motivazioni profonde di tantissimi riferimenti inconsci. Tuttavia l'individuo vuole liberarsi da una sofferenza estrema e noi possiamo aiutare l'individuo a maturare delle aspettative future, a dire: ma forse potrò soffrire un po' meno, potrò soffrire ma un po' meno rispetto ad oggi. Questo già permette di abbandonare l'idea del volersi suicidare.
Il suicidio può essere anche un mezzo di vendetta?
Assolutamente sì. Spesso l'individuo desidera uccidere se stesso e uccidere anche qualcuno che gli è caro, e in questo modo, quando vi riesce nell'atto, lascia il proprio scheletro nell'armadio del sopravvissuto, cioè della persona cara verso la quale la vendetta era rivolta. Quella persona sarà una persona che si porterà dietro questa disgrazia per sempre, avrà dei sensi di colpa, delle emozioni negative sul fatto che forse qualcosa poteva essere fatto prima dell'atto letale. C'è bisogno anche di assistere, per l'appunto, coloro che perdono un caro per suicidio. Sono una popolazione molto ampia, loro ci cercano spesso da diverse parti d'Italia, perché siamo come una sorta di faro, è molto isolato, ci vengono a trovare, fanno delle sessioni che noi chiamiamo di autopsia psicologica, nelle quali l'individuo ripercorre la storia del caro che si è suicidato, piange, si confida, trova delle risposte, fa delle domande. Questo è fortemente terapeutico.
Professore, alle volte leggiamo sul giornale di qualcuno che si è tolto la vita e parenti, amici e vicini di casa dicono che non si sarebbero mai aspettati un gesto da una persona così piena di vita. Finge il suicida, quindi, o chi gli è intorno non si accorge della sua disperazione?
Spesso non ci si accorge della disperazione, spesso ci sono dei segnali d'allarme importanti che non vengono colti. Ripercorrendo le storie dei soggetti che si sono suicidati attraverso le parole dei familiari, si nota che magari quel giorno l'individuo rideva, aveva giocato con gli amici, tuttavia andando a ritroso, facendo diciamo un'analisi più approfondita, si vede che quella persona non aveva dormito per alcuni giorni, non aveva mantenuto le sue abitudini di igiene personale, di appetito, aveva detto delle cose che forse erano state trascurate. Ecco, andando a reperirle con attenzione si trovano delle condizioni che potevano far pensare al suicidio.
Lei dice bisogna cogliere dei segnali, ma è un luogo comune dire, come alle volte si sente dire, finché una persona che si vuole suicidare manifesta in continuazione questa intenzione, non lo farà mai. Lo fa senza dire poi nulla a nessuno. È un luogo comune?
Questo è un luogo comune da sfatare. In realtà si verifica l'esatto contrario, cioè i dati della letteratura internazionale e i nostri dati di esperienza clinica vissuta con i pazienti dimostrano che invece il soggetto a rischio di suicidio mantiene la capacità di comunicare. Non comunica che è depresso, non comunica che è insoddisfatto della vita, spesso comunica proprio che si vuol suicidare. Quindi chi lo dice spesso purtroppo lo fa.
In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che sarà domani, da questo pomeriggio e tutta la giornata di domani avrà luogo un convegno presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma, i cui temi principali saranno...
Dunque, si parlerà del suicidio sotto diverse prospettive, dal suicidio nei bambini e negli adolescenti fino al suicidio degli anziani, suicidio di pazienti con disturbi psichiatrici, la prevenzione del suicidio nel mondo, l'approccio di internet, come il trauma può essere in qualche modo un fardello che quando avviene nel passato poi il soggetto se lo porta avanti nell'età adulta e che può influenzare il rischio di suicidio. La giornata mondiale per la prevenzione del suicidio è un modo per riflettere, per unire pareri, per discutere, per fare un focus su quello che si può fare per un problema grave di sanità pubblica che miete oltre 1 milione di vite ogni anno nel mondo. Si verifica un suicidio ogni 40 secondi. Nel mondo, e questo ci deve fare riflettere. Possiamo sicuramente prevenire molti di questi suicidi se si fa informazione adeguata, se si porta l'informazione tra la gente. Un altro elemento che abbiamo aggiunto è un evento sportivo che si terrà il 2 ottobre, si chiama Race for Life, è un evento a sostegno della prevenzione del suicidio presso le terme di Caracalla. Si correrà per far conoscere alla gente comune che si può portare un tema spesso controverso invece alla luce del sole, e questo ci ha detto già nella prima edizione dello scorso anno come la gente è pronta a recepire, potremmo dire stranamente, ma per noi è normale, un messaggio di vita, ossia poter aiutare gli individui in crisi.
Professore, lei ha detto che il convegno si occuperà anche degli adolescenti. Come spiegare i casi di suicidio di adolescenti bocciati a scuola?
Spesso è un modo che tutti noi usiamo, un po' semplicistico, per dire c'era stata la bocciatura ed è stata la causa del suicidio. In realtà no, è come si suol dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la situazione era già tale per cui qualsiasi evento poteva farla precipitare, la bocciatura, una perdita di un ragazzo, di una ragazza, una delusione sentimentale. Spesso ci sono dei substrati a livello familiare che sono carenti, ci sono delle aree di criticità. Non si è aiutato quell'individuo negli anni precedenti, non si sono colti dei messaggi, non si è arrivati a un dialogo con quell'adolescente. noi possiamo in realtà informare le persone che quando ci sono degli elementi che fanno scattare dei campanelli d'allarme, l'aiuto può essere dato, cioè si deve giocare d'anticipo. E quindi non è l'evento di per sé che causa il suicidio.
Professore, uno dei temi di cui si parlerà durante il convegno riguarda il suicidio e la donna. Perché diversificare? Cosa c'è di diverso fra un uomo e una donna che hanno in comune questo pensiero?
Guardi, solitamente le donne hanno un tasso di suicidio minore rispetto agli uomini e, come si suol dire, fanno più tentativi di suicidio, cioè ci provano di più ma ci riescono di meno, probabilmente perché utilizzano dei metodi meno letali. Questo ha attratto l'attenzione di tantissimi studiosi che hanno proposto una sorta di definizione di paradosso di genere, cioè non si riesce a capire veramente perché le donne muoiono meno di suicidio rispetto agli uomini, anche perché quando gli uomini utilizzano gli stessi metodi utilizzati dalle donne finiscono per morire di più. Probabilmente l'uomo ha una letalità data da una maggiore aggressività, maggiore impulsività che porta a un esito più letale. Poi ci sono tradizioni, ad esempio in Asia, dove la donna si suicida quando muore il marito e si è cercato di conoscere meglio, si è cercato di contrapporsi a queste tradizioni culturali. Quindi questo ha in qualche modo attratto l'attenzione anche nel tema della giornata mondiale, cioè delle società multiculturali, di vedere come nelle diverse culture la donna entra a collocarsi nell'ambito del rischio di suicidio. Per esempio in Cina, a differenza del resto del mondo, le donne hanno un tasso di suicidio maggiore rispetto agli uomini. È come se quegli stili socioculturali suggerissero alla donna che il suicidio è un'opzione da considerare quando ci sono dei fallimenti del matrimonio, lavorativi, eccetera. E quindi questo la dice lunga su come la società può influenzare poi le attitudini al suicidio. Ecco, su questo cercheremo di porre un po' di attenzione, di capire e di suscitare una discussione.
Professore, cosa ci può dire del suicidio quando si è malati terminali? Cosa porta un malato oncologico, ad esempio, a suicidarsi? La paura di soffrire oppure non voler pesare sulla famiglia?
Dunque, spesso in questi casi si è invocato il termine di suicidio razionale, cioè di una persona lucida che alle prese con una patologia terminale decide di porre fine alla sua vita non avendo altre aspettative di vita. Certamente quello che noi sappiamo è che non è tanto più alto il rischio di suicidio nei malati terminali quanto all'inizio della diagnosi di una patologia con possibile esito infausto. Quindi fondamentalmente nei primi 6 mesi dopo l'aver appreso la diagnosi la persona è molto più a rischio rispetto alle fasi terminali. Questo perché c'è la paura, il terrore che si possa per l'appunto arrivare a uno stadio della patologia molto più avanzato. Quello che sappiamo è che in alcuni casi la persona che ha pensato o effettuato il suicidio non era così con un'alta probabilità di finire con la patologia terminale, ma che aveva preso una diagnosi ma poteva avere un esito tutto sommato favorevole. Quindi questo ci riporta ancor di più a ricondursi ai servizi, ai medici, a coloro che assistono il paziente, che dovrebbero sostenerlo proprio nei momenti iniziali oltre che terminali. Nei momenti terminali purtroppo la persona non vuole essere più di peso alla famiglia, vuole fare una fine dignitosa, non vuole più soffrire, è il dolore fisico, nel senso di una terapia analgesica che non fa più effetto, che molte volte porta a un maggior rischio di suicidio.
Grazie al professor Maurizio Pompili, responsabile del Servizio Prevenzione del Suicidio dell'Ospedale Sant'Andrea e referente italiano per la IASP, l'Associazione Internazionale per la Prevenzione del Suicidio. Professore, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per questi 2 giorni del convegno.
Grazie infinite veramente per l'attenzione. Vi invito a seguirci nei nostri siti prevenireilsuicidio.it e raceforlife.it.
E E siamo al termine della rubrica Infatti. Vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.